Ecco, per questo nostro ritiro in preparazione al Natale, avevo pensato di fare una meditazione. L'idea mi è venuta, ecco, sulla Madonna. Tra l'altro siamo in una chiesa, ecco, della Sacra Famiglia, no? Quindi abbiamo proprio Maria, Giuseppe, Gesù sotto gli occhi, no? E vi dico da dove mi è venuta l'idea. Ho fatto recentemente a Firenze ho predicato un triduo in preparazione alla solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, e mi è stato chiesto di farlo su un tema un po' unitario, e forse ispirato dal fatto che il prelato dell'Opus Dei, Monsignor Caritz, ci aveva scritto all'inizio di novembre una lettera tutta sull'amicizia, no? Ho pensato, bene, dobbiamo parlare di Maria e vorrei anche parlare di amicizia, cioè approfondire riflettere, meditare, no? Sull'amicizia. E allora ho pensato, l'amicizia di Maria, e quindi le tre omelie sono state su alcuni aspetti, allora, dell'amicizia di Maria, no? La prima, era l'amicizia di Maria, ho pensato, con Elisabetta, forse è l'episodio, ecco, che più eloquentemente, no, parla dell'amicizia di Maria, e poi aggiungo anche con Zaccaria, perché senz'altro mi pare che ci siano elementi nel Vangelo per poter dire che Maria ha vissuto in quella casa, no, con amicizia sia con Elisabetta che con Zaccaria. Pensando che in questo modo, se noi meditiamo sull'amicizia di Maria, possiamo da un lato averla anche come è nostra madre, no? Come modello, come esempio, ma anche come intercessora, no? Gli chiediamo l'aiuto di imparare ad essere amici sempre più, anche noi nella nostra vita quotidiana, e poi anche, grande cosa secondo me, poter avere lei come amica, noi, no? Ciascuno di noi e anche la nostra famiglia, i nostri amici. E mi ricordo che il giovedì scorso, no? Quando c'erano le parole di Gesù che diceva: chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo che saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, no? Cadde la pioggia, straiparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. E io pensavo, ecco, Gesù, se noi ascoltiamo quelle parole di Gesù che ha detto al suo discepolo amato, e ecco tua madre, e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé, se noi riusciamo a mettere nostra madre Maria nella nostra vita, senz'altro la casa della nostra esistenza cristiana è fondata sulla roccia, e anche la nostra famiglia e anche la nostra città. E per cui, ecco, io penso che con questi propositi, con queste speranze, possiamo addentrarci in una prima parte di questo tema che riguarda l'amicizia di Maria. E io mi sono chiesto, forse non siamo abituati, no? A meno che voi non abbiate altre esperienze, a chiamare Maria amica, no? La chiamiamo madre, la chiamiamo regina, la chiamiamo in tanti modi, no? Tradizionalmente, ma forse amica non siamo così, non è così frequente questo modo di chiamare Maria, no? Però, guarda caso, proprio, non è un caso ma una provvidenza, proprio nella liturgia del 21 dicembre, sapete che vicino a Natale, dal 17 dicembre fino a Natale, ogni giorno ha una liturgia specifica. Perché la novena del Natale, anche come messa, anche come breviario, liturgia delle ore, cioè la Chiesa ha una liturgia, la Chiesa, il rito romano, del 17, del 18 dicembre, del 20, del 21. Allora, il giorno 21, e in questi giorni spesso la Chiesa ci propone Vangeli, mariani, l'annunciazione a Maria, l'annunciazione a Zaccaria, e poi la visita a Elisabetta, e così via, no? Questi Vangeli su cui oggi noi ci soffermiamo un po'. Quindi siamo in pieno clima di preparazione al Natale con questi Vangeli, no? Dell'infanzia di Gesù e soprattutto San Luca in questo caso, no? Allora, il 21 dicembre la liturgia della Chiesa, come prima lettura propone delle parole del Cantico dei Cantici, che probabilmente voi conoscete perché si leggono alcune di queste, si leggono a volte nei matrimoni. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, o mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi. Mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è incantevole. E senz'altro poi io feci una seconda omelia, ma per questo ci vorrebbe tutta un'altra meditazione, sull'amicizia di Maria con Giuseppe. È bello vedere che in questo Cantico dei Cantici lo sposo chiama la sposa per ben 6 volte amica, e quindi e noi sappiamo, ma lo dico fra parentesi, non mi soffermo su questo aspetto, che il Papa Francesco nell'Amoris Laetitia, in questo documento sull'amore nella vita di famiglia, nel matrimonio cristiano, specifica, dice chiaramente che l'amore coniugale, l'amore degli sposi, è anche un amore di amicizia, no? Quindi quello è anche tutto un altro campo in cui ve lo segnalo come possibile applicazione di quello che diciamo adesso, anche se Maria nei confronti di Elisabetta e di Zaccaria è un'amicizia dei parenti, è un'amicizia, ecco, degli amici, no? Però anche con i coniugi, con il coniuge e anche con i figli ci può essere tutta una dinamica di amicizia, quindi ve lo dico come applicazione. San José Maria diceva appunto ai genitori di essere i migliori amici dei propri figli, non tanto nel senso che è giustamente detto che non è giusto di mettersi sullo stesso piano o di perdere autorevolezza, ma di poter essere le persone che più facilmente ricevono le loro confidenze, in modo particolare quando c'è un problema, quando c'è una difficoltà, e in modo da poterli poi orientare. Quindi l'amicizia con gli amici, col coniuge, con i figli. Ma torniamo a Maria. Allora, in quel 21 dicembre nella messa si legge queste belle poetiche parole dello sposo per la sposa del Cantico dei Cantici, e vengono collegate alla visita di Maria e Elisabetta, probabilmente anche prendendo quel verbo alzati, amica mia, mia bella, vieni presto, no? E San Luca, come forse vi ricorderete, subito dopo l'annunciazione a Maria dice: in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Quindi probabilmente c'è questo riferimento all'alzarsi e andare presto, no? Infatti, fra l'altro, io noto che il viaggio di Elisabetta, secondo la tradizione, noi abbiamo la tradizione che è stata anche confermata da più studi, che le date della tradizione cristiana sono vere, no? Quindi il 25 marzo, l'annunciazione, e quindi è in primavera che Maria fa questo viaggio, quindi ecco, lo sposo fa riferimento alla primavera, no? E la voce della sposa, no? La voce di Maria è proprio la sua voce soave, il suo volto incantevole, che diventano, quando incontra l'amica Elisabetta, diventano l'occasione e il veicolo attraverso il quale lo Spirito Santo fa giungere a Elisabetta una rivelazione veramente grande, no? Perché le spiega tutto senza, senza spiegazione, no? Capisce che Maria è la madre del suo Signore, capisce. Quindi sono cose molto grandi che accadono grazie al bimbo che ha in grembo, che si mette a danzare nel suo seno ed è illuminata dallo Spirito Santo. È bello quindi lasciarsi guidare da questo suggerimento della novena del Natale, no? Vedere l'alzarsi di Maria per correre da Elisabetta come una corrispondenza di Dio sposo che la chiama o dell'angelo che la chiama, no? Ad andare in quella casa, perché il Signore voleva arrivare anche in quella casa e visitarla attraverso la sua presenza nel grembo di Maria. Allora proviamo, se volete, a mettere un po' l'attenzione su questo brano del Vangelo, che ci può dire tante cose dell'amicizia di Maria con Elisabetta, che poi noi applichiamo a noi, al nostro modo di vivere l'amicizia, no? In effetti io penso, si può pensare anche una cosa diversa, ma che sia stato, lo pensano in molti, che proprio dalle parole dell'angelo Gabriele, che a un certo punto cita nel parlare con Maria, cita Elisabetta, dice: ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Vi ricordate questa come improvvisa parentesi nel discorso dell'angelo, che possiamo considerare è un argomento per incoraggiare Maria a dire di sì, cioè, come dire, nulla è impossibile a Dio, cioè puoi credere che possa accadere questo impossibile, questo impensabile, che è il fatto che tu possa diventare madre senza l'intervento di Giuseppe, no? E di altro uomo, no? Perché Dio direttamente, lo Spirito Santo, ti può coprire con la sua ombra, quindi così accadrà. E in effetti quello che per l'angelo è un argomento per incoraggiarla a capire che nulla è impossibile a Dio, perché Dio che può rendere, e nell'Antico Testamento ci sono altri casi, no? Può rendere feconda una donna anziana che è sempre stata sterile, e può anche operare questo, per lui non è un problema in te, no? Una cosa che non si è mai vista né mai sentita. Però in Maria quell'accenno a Elisabetta non solo la incoraggia a dire si faccia in me secondo la tua parola, ma anche le dice: c'è questa mia parente e amica che ha una gravidanza in età anziana, ha bisogno di cure, ha bisogno di aiuto a partorire, ha bisogno di qualcuno che l'aiuti in casa, e forse anche ha bisogno di confidarsi con qualcuno che la possa capire. Infatti il Vangelo di San Luca poco prima aveva detto che Elisabetta si era tenuta nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Cioè, da un lato è contenta, ma dall'altro si chiude in casa. Infatti forse Maria non lo sapeva, per cui possiamo vedere, ecco, il cuore di Maria che reagisce con slancio di fronte al bisogno dell'amica. Noi possiamo pensare, ecco, degli amici, no? E che desidera la relazione, desidera il contatto. Infatti qualcuno ha fatto notare giustamente che il Magnificat, cioè il canto di gioia, Maria non lo canta da sola dopo l'annuncio dell'angelo, ma quando incontra Elisabetta, no? quando scopre che anche lei ha capito queste cose, insomma, è felice di questa relazione di amicizia. E San Luca dice che lei si alza e si muove in fretta, e noi possiamo pensare: non bada a se stessa, no? Non pensa: ma il figlio che deve nascere è un figlio importante, il più importante di tutti, non mi devo rovinare, non mi devo stancare, non devo esporlo ad eventuali incidenti di viaggio, no, non pensa a tutte queste cose, no? Ai pericoli. Si lascia, in qualche modo legge nelle parole dell'angelo un accenno che potete anche considerare questo, che è un accenno che la lascia totalmente libera, non le dice vai, non le ordina vai dall'amica. Molto spesso anche noi siamo il Signore ci incoraggia all'amicizia, ma non è che ci dice, forse qualche volta sentiamo nel cuore una spinta, tutto può essere, no? Ad andare da quell'amico, a telefonare, a ritrovarlo, perché forse ha bisogno, perché e poi noi abbiamo bisogno di lui, no? Abbiamo bisogno, ecco, infatti, a pensarci bene, anche Maria ha bisogno di confidare a qualcuno il mistero che le è capitato, ed Elisabetta potrà capirla. Cioè lei dice, questa mia parente amica ha avuto un episodio soprannaturale, non come me, ma analogo, l'angelo me ne ha parlato, quindi anche lei è dentro a questo disegno, lei mi può capire, con lei mi posso confidare, se no con chi si poteva confidare Maria? Forse in quel momento ha pensato che Giuseppe non era ancora pronto, che voleva aspettare che fosse Dio stesso a chiamarlo, no? E se era coinvolto in questo disegno, e ecco, no? E quindi corre da lei anche perché lei sente il bisogno di comunicare quello che le è successo a qualcuno che la possa capire. L'amicizia è proprio questo, anche è un ambito in cui noi ci possiamo confidare e anche consegnare il nostro essere così com'è e desiderare di essere capiti. Quando l'angelo, vedete, non a un certo punto la lascia da sola, possiamo dire anche così, non è che, cioè dice il Signore è con te, benissimo, e quindi Maria crede che il Signore è con lei e lo sente anche vicino e può parlarci, però tutti, anche lei, ha bisogno di un'amica in carne ed ossa da abbracciare, no? Con cui parlare, poter dire la propria voce e sentire la sua voce. L'angelo è stato un fatto straordinario che a lei è capitato e solo per pochi minuti, eh? Per il resto della vita ha bisogno della normalità come noi, di persone care che ti stanno accanto e che ti possono voler bene. E lei, forse quando Gesù da grande, no, diceva ai suoi discepoli, quando dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro, avrà potuto ricordare, beh, quando ero con Elisabetta, veramente Gesù era in mezzo a noi, anche, anzi era proprio presente, quindi ascoltava le nostre parole, ascoltava i nostri discorsi, quindi i nostri discorsi erano, anche se inconsapevolmente, preghiera, perché Gesù era lì presente, no? Proprio nel mio grembo. E noi possiamo pensare la stessa cosa, quando, che dice Gesù, quando due o tre sono riuniti nel mio nome, quindi pensate, un dialogo tra due amici, se almeno uno di loro ha pregato, sta pregando, si rende conto che Gesù è presente? Gesù è veramente presente, a volte è presente, anzi sempre sarà anche presente, anche se noi non lo sappiamo, anche se noi non l'abbiamo in quel momento a mente. Se riuscissimo a tenerlo presente, Gesù, credo che sei qui, no? Come che mi vedi, che mi ascolti, credo che sei presente perché noi due siamo venuti nel tuo nome. Allora questo poi ci può aiutare molto nei dialoghi in famiglia, nei dialoghi con gli amici, a fare in modo che il dialogo abbia un tono bello, un tono positivo, un tono di pace, un tono di perdono, quando deve averlo, di riuscire a trovare un accordo invece che discutere. E quando Elisabetta, al suono della voce, pensate che bello, a me commuove sempre pensare, cioè è bastato il suono della voce di Maria che lei è stata piena di Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo si serve, possiamo dire, di un saluto, di un andare a trovare, di una telefonata, di un breve scritto, no? Come oggi abbiamo a volte facilità di fare, di una passeggiata insieme, di un caffè preso insieme per poter parlare, di un invito a pranzo, di un po' di sport fatto insieme, ma con la possibilità anche di parlare un po'. Insomma, si serve di questo lo Spirito Santo come si servì del saluto di Maria. E E pensate, Maria ebbe da lei la conferma, per cui, che era veramente incinta dell'Altissimo. Cioè, è bellissimo vedere come nel Vangelo, sì, l'annuncio doveva essere dato dall'angelo, perché chi altro poteva darglielo da parte di Dio, di una cosa così grande. Però tutto il resto avviene attraverso altre persone. No, no. Quindi anche Maria, che è la, noi diciamo piena di grazia, lo dice l'angelo, senza peccato, anche lei ha bisogno di essere, di ricevere messaggi da parte di Dio attraverso Elisabetta, attraverso forse anche Zaccaria, attraverso Giuseppe, attraverso i pastori, attraverso i magi, cioè attraverso gli altri. Infatti si stupiscono, no? Maria e Giuseppe di queste cose, ma sono molto belle. Quindi anche noi dobbiamo pensare che a volte un amico può aiutare anche un amico che è più bravo di noi, più in gamba di noi, che è più credente di noi, che non so, eh sì, perché possiamo noi aiutare, no? Come Elisabetta aiuta Maria. Deve essere stata molto felice Maria di sentirsi capita nel profondo di quel mistero, di non doverlo neanche spiegare, no? Beh, questo è un dono. Quando c'è è molto bello, quando l'amico intuisce, capisce, quasi ci dice lui quello che ci sta succedendo, no? E anche noi possiamo avere questo dono, no? Di dire: ti capisco, ti succede questo per questo e quest'altro motivo, no? Perché il Signore vuole che un battezzato sia Cristoforo, no? Che porti Cristo, che un battezzato possa essere, come si diceva nell'Antico Testamento, profeta, no? Cioè, quindi parlai a nome di Dio nella semplicità, non necessariamente con doni straordinari, con doni normali della grazia di Dio, no? E io quando mi immagino che possa avergli chiesto qualche consiglio anche come fare con Giuseppe, poi quando è scesa di nuovo a Nazareth, ha dovuto svelare a Giuseppe questa gravidanza, Elisabetta l'avrà aiutata e l'avrà confortata. Forse dicendo: se il Signore ha aiutato te, aiuterà anche lei, anche lui, a capire. E così lei, Maria, avrà aiutato Elisabetta a comprendere, a incoraggiarla, a pensare che essere sterile non era, come loro pensavano, un castigo di Dio. Non c'era nessun peccato speciale che avesse, anzi, che avesse causato quella serietà, piuttosto la sua storia manifestava la misericordia di Dio e la sua grandezza, no? Dio ha esaudito il tuo desiderio, anche se fuori tempo, anche se tu l'avresti voluto, e nonostante che tuo marito Zaccaria non abbia creduto, perché Dio è più grande dei nostri limiti. Mi immagino che Maria abbia potuto dire a Elisabetta cose di questo tipo, l'abbia potuta incoraggiare, no? Poi probabilmente l'ha anche proprio materialmente aiutata nel parto. E poi guardate cosa fa, se leggevo il Vangelo, alla fine dell'incontro con lei c'è la famosa bellissima preghiera del Magnificat, che la Chiesa recita tutte le sere, più o meno a quest'ora, il Magnificat con cui si conclude la giornata. E io penso che sia, ecco, che a noi può suggerire che pregare con l'amico può essere anche una cosa molto bella e molto semplice. Io ho sentito raccontare, a volte alcuni amici si trovano magari nella pausa pranzo del lavoro e vanno a pregare insieme in una chiesa e quindi si aiutano a mettere dentro un momento di preghiera nella vita a volte convulsa e concitata, no? Del lavoro, e può essere una cosa molto bella e molto semplice: dire insieme una parte del rosario, fare una visita in chiesa, leggere insieme un pezzetto del Vangelo, che così magari si aiuta l'amico ad imparare a pregare nella normalità della vita ordinaria, anche piena di impegni. Penso che anche nel Vangelo Maria, nel suo racconto a San Luca o attraverso la Chiesa che è arrivato a San Luca di queste vicende, è molto delicata, non insiste sulle difficoltà, ma noi le immaginiamo, no? C'è solo quell'accenno, non c'era per loro posto nell'albergo, ma immaginiamo difficoltà, chiacchiere dei paesani, incomprensione di altri parenti, tutte le cose normali che accadono in una vita in mezzo al mondo. E Maria riesce a perseverare, no? Nell'amicizia con Elisabetta, e nonostante le difficoltà, le voci contrarie, magari c'era chi la criticava perché stava lì 3 mesi, che ci fa qui, perché non torna a casa sua. E dopo 3 mesi comunque la lascia quando è nato il bambino, e quindi c'è anche un distacco. Allora oggi abbiamo possibilità di sentire gli amici anche a distanza con molta facilità, che anche solo 20 anni fa non era così, o 30 anni fa, ma allora addirittura era, ecco, sicuramente più difficile, e quindi il distacco costava, come costa anche adesso. E voler bene comporta essere disponibili a soffrire. Quando uno dona il cuore, è disponibile a non essere capito, appunto a doversi distaccare dalla persona con cui si è confidato per motivi della vita, no? E però questa, Gesù dice, non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Allora, a volte dare la vita è dare il nostro amore, dare la nostra amicizia, dare la nostra confidenza, anche rischiando a volte, no? Che possa essere tradita pure. È sempre possibile, no? E ecco, io penso che anche, mi immagino, no? Che Maria sia stata capace anche di portare in quella casa, ecco, amicizia con Zaccaria, che era silenzioso, non poteva parlare, però poteva ascoltare, quindi gli avrà detto tante cose, gli avrà raccontato anche a lui quello che Elisabetta ha capito al volo, gli avrà raccontato dell'annuncio dell'angelo, gli avrà raccontato, ecco, dei suoi genitori, insomma, avrà fatto in modo che non si sentisse umiliato dal confronto con lei, perché lei per Elisabetta è beata tu che hai creduto, o beata colei che ha creduto, e lui invece è muto perché non ha creduto. E quindi avrà trovato il modo di scusarlo, di capirlo, di parlargli, insomma. E a un certo punto, ecco, io ho compreso, anche quando ho scritto questo libro recente su Giuseppe e Maria, quando nel momento in cui lei va nella casa di Zaccaria, ho messo in evidenza cose che anche molti autori dicono, che questo in particolare l'ho trovato in un libro antico di Laurentin, un libro molto bello sui Vangeli dell'infanzia, cioè che faceva vedere tutti il contrasto, no? Tra le storie di Zaccaria e di Maria, e quindi anche in questa differenza grande lei è stata capace di comprensione. Noi dobbiamo tenerlo presente, perché a volte costa capire la persona che ha una grande diversità di storia o di pensiero, invece il Signore ce lo chiede, no? E forse, ecco, Maria, lei era povera, lui era ricco, probabilmente, no? Perché è sacerdote del Tempio, e lei ha avuto la sorpresa dell'annuncio dell'angelo, invece lui sì, è stato pure sorpreso, ma lo chiedeva questa grazia di avere un figlio da tanti anni, e invece Maria, anzi, aveva rinunciato, no? E Per dire solo alcune delle differenze, ce ne possono essere anche altre, no? E Maria sapeva andare incontro e superare le differenze, cioè affogare anche i difetti dell'altro con l'abbondanza del suo amore. E allora, ecco, una cosa che ho scoperto mettendo un po' più l'attenzione sulla storia di Zaccaria è che l'angelo a lui disse: guarda che siccome non hai creduto sarai muto fino al giorno in cui queste cose avverranno. Io poi mi ha sempre interrogato questo mutismo. Io penso che possa avere il significato di dire un sacerdote di Dio, allora lui non era di Cristo, io sono sacerdote di Cristo e tutti voi battezzati siete in qualche modo sacerdoti del Signore, no? E avete il sacerdozio comune. Un sacerdote che non crede non gli serve la parola, no? E cosa dirà se non cose vuote, no? Ecco, allora però l'angelo gli dice: rimarrai muto fino al giorno in cui queste cose avverranno. Allora lui, io mi immagino che lui spera che gli passi questa prova appena Elisabetta rimane incinta, queste cose avverranno, e invece no, non succede. Oppure appena nasce il Giovannino, invece nasce, ma lui continua a essere muto. E magari dentro di sé pensa: mamma mia, adesso fino a quando queste cose avverranno? Perché l'angelo aveva parlato anche di tutta la missione di Giovanni, del figlio, no? Da precursore, avrebbe riportato il cuore dei padri verso i figli. Allora dice: mamma mia, io rimarrò muto fino a che lui non sarà adulto e comincerà a fare il profeta nei deserti. E però forse lui accetta, grazie a Maria, che è stata così obbediente, così credente, all'esempio di Maria, alla sua intercessione, accetta questa prova di cui lui non sa, neanche Maria, neanche Elisabetta, quando sarà la fine. E dopo 8 giorni c'è la circoncisione, gli deve essere dato il nome, discutono sui nomi dei parenti, dice Giovanni, ma no, allora gli chiedono, lui chiede una tavoletta e dice Giovanni è il suo nome, che è quello che diede l'angelo. Questo gesto di obbedienza, ecco, in quel momento riacquisisce la parola, e perché probabilmente perché aveva capito il senso di quella prova e aveva chiesto perdono a Dio e aveva accettato che durasse fin quando il Signore voleva. E quando Zaccaria, sto pensando proprio a questa meditazione, quando Zaccaria recita il Benedictus, no? Che invece è un inno che nella Chiesa si recita al mattino, no? Nella liturgia delle ore, io ho pensato che in quella preghiera di Zaccaria, c'è l'impronta di Maria, cioè il frutto della sua amicizia, il frutto di quei 3 mesi passati insieme, della sua pazienza anche nel leggere le tavolette che lui le scriveva. E perché se lo rileggiamo vediamo che mentre l'angelo Gabriele a Zaccaria aveva detto delle cose su Giovanni generiche, insomma, avrai gioia ed esultanza, sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e lui dice chissà cosa vuol dire, ma poi l'hanno capito, no? Quando è arrivata Maria, ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio, camminerà innanzi a lui, innanzi al Signore, con lo spirito e la potenza di Elia. Però che cosa voleva dire questo, no? E invece, ecco, solo 9 mesi dopo, quando Zaccaria profetò pieno di Spirito Santo e dice benedetto il Signore Dio di Israele, parla fondamentalmente di Gesù, perché ha visitato e redento il suo popolo, che ancora non è nato, ha suscitato per noi un Salvatore potente, è Gesù, nella casa di Davide suo servo, nella casa di Maria e di Giuseppe. come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Cioè, Zaccaria è al cuore pieno di questa rivelazione che ha ricevuto da Maria, dall'amicizia di Maria, che gli ha cambiato la vita. Si è ricordato della Santa Alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore. Cioè, lui prevede un tempo bellissimo di servizio a Dio. E poi tu bambino, cioè a suo figlio, dice, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore, cioè andrai innanzi a questo figlio di Maria, che è figlio di Dio, a preparargli le strade. Quindi c'è, di tutte le cose che dice, solo poche parole sono dedicate a suo figlio e tutte le altre al Verbo di Dio che si è fatto carne nel grembo di Maria, di cui lui è totalmente preso e affascinato. E infatti parla due volte della misericordia di Dio in questo suo inno, in questa sua preghiera, e una volta della tenerezza. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto, il sole è Cristo, no? Per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Allora Zaccaria parla della misericordia di Dio perché gli ha ridato la voce, sì, ma perché ha conosciuto Maria e ha riconosciuto Maria, che è sua parente, ma ha conosciuto quello che Dio ha fatto nel grembo di Maria, questa meraviglia impensabile dell'incarnazione del Figlio di Dio, e quindi è affascinato dalla sua misericordia e dalla sua tenerezza. Ecco, però tutto questo gli è arrivato attraverso questa amicizia familiare, possiamo dire così, di Maria con Elisabetta sua moglie e anche con lui e anche con Zaccaria. Certo, evidente che questo era possibile perché stava nella sua casa, perché erano parenti, perché si conoscevano da tutta la vita. Però pensate che nel piccolo, e insomma voglio dire in modo diverso, però Gesù dice che Giovanni non c'è uomo nato da donna che sia più grande di lui, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di Giovanni. Pensate, no? Quindi un battezzato qualunque come noi è più grande di Giovanni. E quindi, perché può essere precursore di Dio, perché dice una parola all'amico, magari anche una sola parola, anche dire, ma guarda che Dio ti ama. Conosco casi, ma voi li conoscerete anche, in cui una parola così può cambiare la vita a un amico, no? Guarda che Gesù Cristo comunque è venuto e è morto per te, e guarda il crocifisso, te lo regalo, ti regalo un rosario, così forse ce la fai a dire qualche Ave Maria e a uscire da questo problema, da questa difficoltà nel tuo lavoro, nella tua famiglia, attraverso di noi, come attraverso la nostra amicizia. Quante grazie vuole dare il Signore, è venuto in mezzo a noi, si è fatto uomo per diventare nostro amico e per fare in modo che anche noi possiamo essere amici dei nostri amici e passare la fede in Lui, passare la conoscenza di Lui, passare la buona novella della sua misericordia, della sua incarnazione, della salvezza, del fatto che Dio ci ama ed è morto per noi ed è disponibile a tutto per darci la sua grazia. Basta solo che ci avviciniamo a Lui, che ci lasciamo amare, che ci lasciamo perdonare. Andiamo a porgergli, soprattutto in questo tempo di Natale, e anche ditelo pure a tutti i vostri amici, a porgere la nostra vita, a consegnarla attraverso anche la richiesta di perdono nella confessione e per poi poterlo ricevere nell'Eucaristia. Ringraziamo anche noi, come Zaccaria, no? Ci sentiamo anche noi forti di questa gioia e ringraziamo il Signore per la sua tenerezza e la sua misericordia e ci proponiamo di essere insieme a Cristo, ecco, amici dei nostri amici, perché anche Lui si possa fare amico dei nostri amici.